Buonasera a tutti gli appassionati di sport in Italia. Io sono Dario Alfredo Michelini e questo è il The Cutting Edge Show. Siamo arrivati a una puntata particolare, la 41. 41 come i gradi che oggi ci sono a Milano, ci sono stati questo pomeriggio verso le 5:30, mentre adesso ce ne sono di meno, però la puntata ricalca quel numero lì. È una puntata molto particolare. Andrea Ghezzi arriva subito, quindi non temete, i suoi numerosi fan lo avranno tra pochissimi minuti. Siamo riusciti finalmente ad avere qualcuno che ci parli della stagione NHL, che si è conclusa più o meno una decina di giorni fa con la vittoria dei St. Louis Blues. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, torneremo a parlare questa volta con Alessandro Zacchetti di He Shoots, He Scores, un sito di informazione hockeistica svizzero, ovviamente del Canton Ticino, perché io il tedesco non lo so. Nella seconda parte di trasmissione invece vedremo il draft NBA. Tornerà Paolo Mutarelli e ci spiegherà quali sono stati gli steal del draft, quali sono state le squadre che hanno fatto meglio e quelle che invece l'hanno presa in saccoccia. Intanto saluto Battista Battino che da fedelissimo è già entrato e ci segue. Lo ringrazio evidentemente per il lavoro fatto in extremis per la nostra cover di oggi che trovate sul nostro canale Twitter e su quello Facebook sul quale ci state guardando. Io chiamerei subito il primo ospite di questa sera, abbiamo detto Alessandro Zacchetti da He Shoots, He Scores, sito di informazione hockeistica del Canton Ticino. Ciao Alessandro, come va?
Ciao Dario, grazie dell'invito. A parte il caldo, come hai detto tu, i 41 gradi, per il resto va tutto bene.
Sì, perché noi siamo portati a pensare che in Svizzera ve la passiate bene su tutti i fronti, ma in realtà è un posto come un altro.
Stavolta non ci si salva nemmeno in montagna, anzi, guardavo oggi le previsioni, era addirittura più caldo qui in montagna da me che in Sicilia, quindi fai tu.
Eh sì, no, ma in Sicilia sono sempre fortunatissimi qualsiasi stagione. Allora, partiamo subito da quello che è successo, come dicevo, una decina di giorni fa. I St. Louis Blues, che è gennaio, correggimi se sbaglio, evidentemente per tutta la tua ospitata, erano l'ultima squadra in NHL per punti, sono diventati campioni del mondo hockeistico. Come ci sono riusciti e se sei riuscito a isolare almeno tre motivi più eclatanti per cui sono riusciti in questo ribaltone?
Ma guarda, essendo stata una prima storica, penso che nessuno sappia esattamente quali sono i motivi e forse nessuno li saprà mai, se non qualcuno che magari riuscirà a ripetere questa impresa. E forse è anche bello così, perché questo è il bello dello sport. Quello che di sicuro è che a dicembre, gennaio, come hai detto tu, la squadra era ultima in classifica, una squadra che non era composta e non era considerata già una cup contender, era una squadra forte, ma non era neanche una squadra da fondo classifica. All'interno ci sono stati dei momenti nello spogliatoio piuttosto difficili, si sono formati dei gruppetti, qualcuno non seguiva più l'allenatore, pare così, però l'allenatore Craig Berube, che oltretutto non è un allenatore di grido, essendo stato fino a pochi anni fa, nonostante non sia più giovanissimo, è sempre stato in panchina come assistente, head coach in American Hockey League. Lui ha fatto un grandissimo lavoro che è stato quello della coesione del gruppo, ovviamente supportato dalla franchigia che a un certo punto ha tolto ogni alibi alla squadra, ha detto no, lui rimane come allenatore, di scuse non ce ne sono più, le figure le state facendo voi come giocatori, si va avanti così. Ci sono due immagini che sono passate anche su Twitter in questi ultimi giorni che sono veramente significative. Durante un allenamento a inizio dicembre, quando le cose stavano veramente precipitando, Sanford e Bortuzzo sono venuti alle mani e veramente, cioè, se le sono date di santa ragione. Si
E beh,
vedeva proprio.
sono anche abituati, eh.
Sì, però in un allenamento si è già visto anche questo, però si vedeva che dietro c'era una forte frustrazione, c'era qualcosa da sfogare in questo gruppo. Questi due giocatori, Sanford e Bortuzzo, durante i festeggiamenti della Stanley Cup, quando Pietrangelo ha alzato la coppa al cielo, si sono visti all'ultimo momento, si sono guardati e si sono abbracciati come fossero stati due fratelli che non si vedevano da anni. Ecco, lì si può vedere che lavoro sia stato fatto dietro per la coesione di questo gruppo. Poi, logicamente, ci sono altri fattori. Giocatori, per esempio, come Parayko, come Schwartz, sono usciti alla grande nei playoff. un Binnington in porta. Lui che era un giocatore, un portiere quasi da American Hockey League, ha portato via a un certo punto il posto a
Esattamente.
Jake Allen, che non è
Proprio
proprio.
attorno a quella fase, gennaio-febbraio, vero?
Esattamente, esattamente. Portato via il posto Jake Allen, che non era proprio un signor nessuno, ha fatto dei playoff strepitosi. Ricordo per esempio in gara 5 e in gara 7 delle di finale delle parate incredibili. Anche questo ha contribuito. E poi c'è stata un po' la sfida nella sfida tra quelli che io considero personalmente due dei più forti centri al mondo, cioè tra Ryan O'Reilly e Patrice Bergeron. Da una parte un Patrice Bergeron più spento del solito, dall'altra parte un Ryan O'Reilly che ha probabilmente toccato il picco della sua carriera. Queste
Ok,
tra le ragioni principali. Poi una piccola cosa, i Boston Bruins abituati a giocare da playoff, come da tanti anni a questa
certo.
parte, ci hanno provato anche sulle provocazioni, i vari Marchand, Krug, eccetera, però i Blues erano talmente come si può dire, su una nuvola, perché riuscivano a fare tutto quello che volevano, non si sono fatti prendere minimamente da questo e sono andati via dritti per la loro strada.
Sì, Alessandro, come al solito direi, i playoff NHL sono una delle cose che consiglio di più da guardare in TV, ma considerando tutto l'intrattenimento mondiale, perché sono una roba davvero bellissima. Ed è
Esatto.
proprio alzando il livello in quel momento che riesci a vincere la Coppa ed è per questo che è tanto speciale. Però una domanda che volevo farti è questa. Allora, Tampa Bay, per esempio, vincitori del President's Trophy come miglior record di stagione, in realtà col miglior record di sempre a braccetto con i Red Wings di qualche anno fa, esclusi al primo turno per 0-4 dall'ottava classificata della loro conference.
Anche qua.
L'NHL è così equilibrata oppure è naturale che nel gioco dell'hockey succedano queste cose?
Ma naturale, non lo so, andare a chiedere a John Cooper se è naturale, probabilmente si arrabbia un po', no? Ma che la NHL sia equilibrata diciamo, nelle forze, può darsi, anche perché se andiamo a guardare negli ultimi 20 anni, più o meno dal 2000 in avanti, hanno vinto 13 o 14 squadre diverse la Stanley Cup. L'ultima squadra che si è imposta per più di 2 anni di fila sono stati i New York Islanders nell'80, tra il
Stiamo
79, l'80 e
parlando.
l'81. Quindi sì, un certo equilibrio rimane. Dall'altra parte poi ci sono eventi come questi che a differenza dei Blues, Tampa Bay è arrivata nei playoff così comodamente dopo aver stradominato la stagione che probabilmente John Cooper in panchina non è riuscito a far fare quel salto mentale ai giocatori per entrare nel playoff, famoso playoff push. Sono stati eliminati per la prima volta, tra l'altro, nella storia anche questa, una squadra che vince il President Trophy fuori per 4-0, prima volta nella storia anche questa. E non a caso sono stati eliminati da una squadra, i Columbus Blue Jackets, che si sono qualificati per il playoff alle ultime giornate, che invece hanno saputo avere quella spinta in più. Qua non è che non avessero nulla da perdere, ma ne avevano molto di più a Tampa, no,
Certo.
rispetto a Columbus. E è significativo che giocatori che hanno stradominato la stagione come Kucherov, come Stamkos, Johnston, Point nei playoff, anche Vasilevskiy, il portiere, non è che abbia fatto i grandi playoff, sono arrivati nei playoff completamente scarichi e non abbiano inciso proprio minimamente su quella serie.
C'è però per tante squadre che si inceppano nei playoff, ce ne sono altre che arrivano. Qualche anno fa è arrivata Las Vegas, 2 anni fa, mentre tra 2 anni, nel 2021, giocherà la squadra di Seattle. Seattle esisteva già una squadra, ha vinto anche un titolo negli anni 20, non so, 30, i Seattle Totem. E te che nome daresti a questa franchigia? Io ti dico, ti confesso, tra le opzioni che ho visto online, il Seattle Kraken mi piace
Sì,
tantissimo.
effettivamente il gruppo di studio aveva messo giù una lista, mi sembra, di 13-14 nomi, tra cui c'era anche Totems come la prima squadra. Kraken è veramente un nome abbastanza epico. Come suono, a me piaceva anche i Renegades, come suonava mi piaceva, devo dire la verità, sì.
E, se adesso andate se cercate Seattle Hockey su Google, arrivate su un sito, su un portale dei fan della città di Seattle, in cui la stessa squadra ha chiesto di rispondere a una serie di domande ai suoi fan per decidere il titolo. Tra questi c'è anche: vi piace la mitologia e cose del genere che fanno pensare che vadano veramente verso questo nome Kraken, che sarebbe fantastico a mio modo di vedere. Allora, stavo dicendo, 2 anni fa Las Vegas, che poi è arrivata in modo incredibile per come siamo abituati a vederlo da questa parte dell'oceano alla Stanley, a giocarsi la Stanley Cup contro i Washington Capitals, e adesso Seattle. Rispetto ai i Big Four, quindi è basket, baseball, football e hockey, l'NHL dà più possibilità di espansione alla sua stessa lega, cioè ci sono le condizioni economiche per favorire le squadre che vogliono entrare in NHL.
Ma le condizioni economiche non sempre vengono, diciamo, rispettate. Negli anni ci sono state comunque delle franchigie che sono stati un po' dei mezzi fallimenti, se vogliamo. Parliamo, non so, degli Atlanta Thrashers, per esempio, che non sono durati molto e negli ultimi anni non è che regalassero chissà quali emozioni. In questi anni, a parte l'anno in cui è arrivato Jagr, per esempio, i Florida Panthers, anche lì a Sunrise, ci sono stati un paio di campionati, parlo di 2 o 3 anni fa, in cui giocavano davanti a 2.000-3.000 spettatori, vendevano, per dire, i biglietti a 7 dollari per poter far arrivare la gente allo stadio. Detto questo, comunque c'è dietro uno studio per valutare dove espandersi maggiormente nella Lega. Seattle, non va dimenticato che è una città che a livello di sviluppo economico negli Stati Uniti è quella che ha avuto la crescita maggiore dal 2013 in avanti, è sede di aziende come la Boeing, Starbucks, è stata sede di Microsoft, eccetera. Quindi si va a cercare ora, soprattutto in questi anni, si va a cercare dove sono più possibilità economiche, più possibilità di entrate. Tanti si chiedono: ma allora come mai non si torna a Quebec City, per dire, dove c'è grandissima passione per un ritorno come Winnipeg Jets, per dire. Ecco, una Quebec City si rimarrà un'opzione, però solo se ci sarà una dislocazione in futuro. Le città invece dell'expansion saranno tutte città nuove che non hanno mai avuto hockey o che l'hanno avuto magari in anni addietro. Las Vegas, che non ha per esempio le industrie o la tecnologia di Seattle, è comunque una città che ha grande afflusso di turismo, i soldi si sa quanti ne girano a Las Vegas, e a livello, al di là di quello sportivo, che sono arrivati in finale, anche quest'anno comunque hanno giocato un ottimo campionato. A livello economico e di seguito è stato un grandissimo successo. Hanno venduto 16.000 abbonamenti dalla loro apertura nel primo anno. Hanno venduto 16.000 abbonamenti in circa 3 ore
Scatola chiusa.
a scatola chiusa. Circa 3 ore sono andati 16.000 abbonamenti e sono comunque nella top 10 per il seguito di pubblico. Hanno regolarmente il 95-98% di occupazione della pista.
Che insomma sono tutti numeri che vanno a valorare questo
Esatto.
nuovo modello NHL. Intanto è arrivato Andrea Ghezzi. Ciao Andrea, in Svizzera e a Milano fa caldo, a Bergamo cosa succede?
Lascia perdere.
Ho riflettuto all'inizio della puntata che c'erano 41 gradi oggi e questa è la 41esima puntata.
Ascolta, io oggi ero a Milano per lavoro e la mia
Ah,
macchina
bravo!
segnalava 43 gradi e non ho
Sì,
niente da
percepito
aggiungere.
era tipo di 47-48, una roba mai sentita.
Scandaloso.
Vabbè, allora abbiamo qui Alessandro, abbiamo chiesto un paio di cose in scaletta. Tu
Sono
ti sei fatto un'idea
impreparato.
di che
No.
quantomeno ci dici il nome della squadra di Seattle, tu cosa gli daresti?
Oh mio Dio, no, no, non sono preparato. Questi nomi sono
Allora.
negatissimi. Io sto, guarda, sto scrivendo, faccio così uno spoilerone. Sto scrivendo un pezzo sulla storia che riguarda i Tampa Bay Rays e la
Ah, il
possibile
doppio.
il mezzo trasferimento a Montreal. E cioè, per riuscire a capire, a parte che li vogliono chiamare X-Rays, vabbè, ma lasciamo
Vabbè.
perdere. Beh, ecco, quando l'ho letto ho detto cazzo, geniale, non ci avevo pensato ed era 2 giorni che ci pensavo. Quindi figurati se sono capace di pensare in un secondo a che nome si potrebbe dare la franchigia di Seattle. A me piaceva tantissimo quello della franchigia di basket, che erano i Seattle Sonics o Super Sonics, poi insomma nelle varie versioni. Onestamente no, non ho la più pallida idea di come li potrebbero chiamare, so soltanto che a Seattle c'è tanta voglia di sport e quindi comunque potrà essere chiamata l'eventuale franchigia, andrà comunque bene,
La
insomma.
gente andrà, infatti, la
Sì,
gente andrà a
certo.
vederli, come spero che tanta gente andrà alla finale olimpica, ovviamente USA Canada, a Milano nel 2026.
Vabbè,
Sei pronto?
hai già deciso che arrivano loro in finale, gli svedesi
Più o
li
meno
ammazziamo,
finlandesi
ma
anche.
i russi, gente così a caso.
Sei
I russi si fanno
secondo?
male da soli, quindi. Ah, ok, no, io però, io parlo per luoghi, io sull'hockey posso solo parlare per luoghi comuni e tra l'altro che conosco a malapena, quindi ti ho ascoltato in religioso silenzio, non a caso.
Te sei pronto a queste Olimpiadi, Alessandro? Credi che sarà una bella occasione per l'hockey su ghiaccio che arriverà qui con i top dei top del top, per brillare, avere nuovi proseliti?
Purtroppo ti devo dire che, a mio parere, secondo queste le discussioni che stanno avendo adesso, sarà molto difficile che in futuro alle Olimpiadi vedremo gli NHLers, vedremo delle squadre che la NHL potrà dare ai giocatori alle nazionali. Proprio per questo stanno cercando di reintrodurre la World Cup. Quella già reintrodotta qualche anno fa con la squadra europea, eccetera. Alle Olimpiadi la NHL, Gary Bettman, non ci sente, lui non vuole più fermare, non vuole fermare la NHL assolutamente per le Olimpiadi, quindi ci dovremo accontentare probabilmente di un torneo normale. Ci sarà più possibilità di vedere dei NHLers allora in mondiali, quello sì. L'occasione in questo caso, secondo me, è più, se verrà colta, per la federazione italiana. Un evento del genere non capita, mi sembra, dai mondiali del 94, che era Milano-Bolzano, forse, una cosa del genere, per riprendere il discorso hockey in Italia, che è un paese soffocato dal calcio, è un paese che però ha della voglia di hockey. Io parlo spesso con giornalisti altoatesini, per esempio Michele Bolognini, non so se lo conoscete, di Bolzano, grande esperto anche lui di hockey. C'è questa voglia di hockey, però purtroppo si è sviluppato molto malamente, tanto che il Bolzano è dovuto emigrare nella Lega Austriaca. È arrivato nella Lega Austriaca, il primo anno l'ha vinta, tra l'altro. No?
Io scusami se ti interrompo, quello che posso
Dimmi.
dire su Bolzano è che c'è assolutamente voglia di hockey e tantissima
Sì.
passione. Questo lo sappiamo perché tanti dei ragazzi che poi collaborano con l'Hockey Bolzano danno una mano anche al football americano e appunto abbiamo
Ecco.
questo feedback continuo dove ci dicono appunto che lì è sicuramente uno sport super seguito con tanta passione, però mi raccontavano di questa cosa che si erano dovuti iscrivere alla Lega Austriaca
Esatto,
per.
il campionato italiano, la federazione italiana è stata proprio lasciata andare, purtroppo l'hockey giovanile è quasi scomparso. Se la federazione italiana avrà voglia di riprendere un discorso, di mettersi a martellare sull'hockey, questa è un'occasione irripetibile. Questa è un'occasione veramente irripetibile, anche se non ci saranno magari i vari Crosby, Ovechkin, eccetera. Però riportare un torneo di alto livello in Italia, sarebbe veramente una grossa occasione da non perdere.
Dario,
Sì.
scusami, chiudo,
Vai.
dico delle cose, dico le 3 cose che sono sull'hockey, però fammele dire tutte, così sembra
No,
Sono stato a
vai tranquillo.
Milano, no, sono stato a Milano, l'altra cosa che ho notato che comunque, e non lo pensavo, ma perché non conosco il movimento in Italia, poi da quello che ci sta raccontando il nostro ospite, mi pare di capire che non sia sanissimo, però io mi ricordo a Milano 2 o 3 anni fa, una partita tra Italia e Stati Uniti, dove fui colpito dalla presenza al palazzetto, seppur quello di Milano non è che contenesse chissà quante persone, però c'erano 3.500-4.000 persone, comunque uno spettacolo bellissimo, e rimasi colpito perché comunque, a differenza di quello che pensavo, c'è molta passione in Italia, quindi credo che sia assolutamente corretto il discorso che si faceva, ovvero se la federazione saprà cogliere l'Olimpiade e tutto quello che genera, potrà probabilmente rilanciare uno sport che che evidentemente, al di là che non lo sappia io, ha parecchi adepti in Italia.
Ma sicuramente a Milano anche è un'altra di quelle città che è stata città dell'hockey negli anni 90, per dire,
Ma come
quando
no?
c'erano i famosi oriundi Gates Orlando, Joe Busillo, eccetera. Milano Devils sono arrivati anche in finale di Coppa Europa. Gli appassionati ci sono ancora, probabilmente non sono più di primo pelo, ecco, quello
Di
sì.
niente, allora creiamo dei nuovi.
È proprio per quello che le Olimpiadi Milano Cortina dovranno essere una grande occasione se si vuole riallacciare un discorso anche a livello giovanile per riavvicinare, per far riaccendere un po' la passione per l'hockey.
Per farvi capire, un paio d'anni fa sono andato più volte a vedere la Saima, che adesso gioca in seconda divisione, non so se ora è ancora in seconda divisione, era una squadra storica, come ha detto Alessandro, insomma, il pubblico ha molta passione, però qui mi fermo perché se mi addentro troppo nella curva della Saima poi non esco con le ossa tutte intere, però... È proprio quello che diceva Alessandro, magari gli appassionati ci sono, sono un po' più attempati, vanno sulla scorta di quei mitici anni, invece la nuova generazione utilizza un po' l'agorà di Milano, che è il palazzetto a cui faceva riferimento Andrea poco fa, un po' come sfogo. Qui mi fermo e andiamo a capo con un altro argomento. Ultimo argomento, hai 2 minuti Alessandro per parlarci del draft NHL che è avvenuto settimana scorsa.
Esiste
Sì.
o no?
Di bandierine da questa parte dell'oceano, tantissime.
Sì, è stato un draft molto europeo. C'era molta attesa, soprattutto tra i fans dei New York Rangers che avevano la seconda scelta assoluta, perché era stato pronosticato Capo Kakko, questo giovane finlandese che aveva esordito già come professionista in Finlandia l'anno scorso. Ai mondiali ha fatto vedere cose straordinarie, ha segnato gol spettacolari e quindi, essendo che il prospect numero uno, Jack Hughes, giocava nelle leghe giovanili e nessuno l'aveva sostanzialmente visto, Capo Kakko ha acceso un entusiasmo incredibile, tanto che sui social è nata addirittura la Church of Kakko, no? La chiesa di Kakko, giravano fotomontaggi di vetrate da chiese con Capo Kakko inserito dentro. E alla fine i Rangers sono riusciti ad aggiudicarsi questo giocatore al secondo posto, perché i New Jersey Devils hanno scelto Jack Hughes, uno prospettato come uno dei più forti centri dei prossimi 15 anni. Per il resto,
Statunitense, tra l'altro, non canadese.
statunitense, sì, che viene fuori dal programma della nazionale giovanile statunitense a Plymouth, dove stanno facendo un grandissimo lavoro, concentrando tutte le selezioni statunitensi. E viene fuori da questo camp, da cui mi sembra nei primi 20, se non sbaglio, di questo draft c'erano 5 o 6 giocatori provenienti da Plymouth. Per il resto, poche sorprese e
Non mi
tantissimi, tantissimi talenti.
Ora, ammesso non concesso che io non seguo nessuno su Twitter o comunque pochi appassionati di hockey, non mi capacito di come NFL e NBA creino un hype esagerato attorno ai propri draft e Major League Baseball e hockey non riescono a fare la stessa cosa. Vabbè, ma è una considerazione che lascio lì.
Bisogna anche dire, se vogliamo parlare un po' dello share che ha l'hockey, è comunque fra le quattro quella che ha di meno. Leggevo dei dati, per esempio, se il Super Bowl all'estremo ha di anno in anno 80-90 milioni di spettatori davanti alla televisione, una Stanley Cup è sotto anche la finale di NBA ai suoi 4-5 milioni, quindi presumo che anche sui social network ci sia meno tam tam da questo punto di vista. Però vi garantisco che se voi andate a cercare certi tipo fans club su Twitter di alcune squadre, vi divertite un mondo perché ci sono veramente dei tifosi pazzeschi, geniali.
Andata mai convinta.
Lo
Stasera ricerca prima di andare a letto di tutte queste cose. Soprattutto voglio la
sì,
vetrata,
la
voglio la
chiesa di
vetrata
Caco
della
la cerchiamo.
Ecco.
Va bene, grazie mille Alessandro, ti lascio
Grazie a
andare.
voi per l'invito e buona
Ma figurati.
continuazione.
Ci
Alla
vediamo.
prossima. Ciao,
Grazie. Grazie per il tuo tempo
grazie.
che so
Ciao.
essere molto molto prezioso. Ciao Alessandro.
Grazie mille, ciao. Ciao.
Ciao.
Allora, Andrea,
Buonasera.
buonasera. Abbiamo iniziato così con l'ospite. Io direi, passiamo
Io non so di
direttamente.
cosa, io te lo dico, non ho letto la scaletta, non ho la più
Non è un
pallida idea di
problema,
cosa
perché
dobbiamo parlare.
Abbiamo richiamato il tuo amico, quello molto giovane che tra l'altro secondo me
Ingrassato.
ha perso un paio di quei chili che ha messo su settimana scorsa, no? Sta negando. Però abbiamo con noi per parlarci di draft NBA, soprattutto dei prospetti che sono usciti dal college e sono adesso nella Lega Professionistica Americana, Paolo Mutarelli di We Got Game di NCAA Basketball. Ciao Paolo, come stai?
Buonasera a tutti e per rassicurare tutti i fan del mio peso, mi sono andato a prendere un gelato cioccolato al rum. Ecco, i chili non li ho persi.
Non ti chiamiamo più perché hai parlato di alcol in fascia protetta, no? Sono ancora le 22:55.
Per 5 secondi, 5 minuti, peccato.
Allora Paolo, c'è stato il draft qualche sera fa, in realtà era settimana scorsa, era venerdì, era proprio
Una
il
settimana, sì.
giorno, la stessa sera in cui ci siamo sentiti settimana scorsa. È stato un trionfo per i New Orleans Pelicans che si sono visti arrivare di tutto e di più. Te ti sei chiesto questa settimana chi potrebbe imitare nel futuro i New Orleans Pelicans? Ricordiamo, dando via la loro stella nel suo prime, hanno avuto indietro giocatori, scelte che poi hanno mosso in giro per accumulare ancora più per il futuro.
Sì, settimana scorsa è stato il capolavoro di David Griffin perché è riuscito a massimizzare la vendita di Davis in una maniera davvero incredibile perché la 4, la scelta quella dei Lakers che ha ricevuto nello scambio, poi era riuscita a girare ad Atlanta e ricavarne un 8 e una 17. Ha preso due giocatori molto funzionali perché sia Jackson Hayes che Nickel Alexander Walker sono due giocatori che si inseriscono perfettamente sia nel sistema di Gentry e sia come fit tecnico con Zion Williamson, perché Hayes e Williamson potrebbero essere una coppia di lunghi che si integra molto bene perché corrono molto bene il campo tutti e due, sono due atleti molto fluidi e Nickel Alexander Walker è un tiratore da tre, quindi apre il campo per le penetrazioni di Williamson, quindi è stata una grandissima, diciamo, giocata da parte di David Griffin che ha, diciamo, creato una nuova squadra, un po' di hype in una franchigia che aveva perso il suo centro di gravità permanente. Sulla possibilità, cioè, diciamo che nessuna squadra vorrebbe perdere uno dei migliori 10 giocatori NBA nel suo prime. E quindi non penso che altre squadre potrebbero percorrere la via di New Orleans, perché sicuramente se è un top 10 NBA non lo vorresti perdere per alcun motivo. Però nel caso in cui dovessero andare ai ferri corti la società e il giocatore, David Griffin ha mostrato come si fa una trade vincente pur perdendo un grandissimo giocatore. Quindi tanto di cappello a Griffin, questa è la differenza tra avere un grandissimo GM come Griffin, che già ha costruito una squadra da titolo a Cleveland, quella del 2016 con LeBron, e un GM normale, forse anche di sotto del par come del Demps, che era il vecchio GM
Sì,
di New
però
Orleans.
Paolo, io non voglio smontare tutto quello che hai detto, che è assolutamente giusto, però nell'anno in cui tu devi andare a cedere Davis, perché sostanzialmente sei costretto a farlo per tutte le ragioni che abbiamo raccontato anche l'anno scorso, cosa succede? Che col 6% credo di possibilità ti capita la 1 nell'anno in cui arriva nell'NBA Zion Williamson. Ci vuole anche un po' di culo.
Quella si chiama botta di culo, però molte squadre avevano, diciamo, già messo sul piatto la 1 nel caso in cui l'avessero presa, sia New York che Los
Ma
Angeles.
non credo che i Knicks avrebbero ceduto Zion Williamson
Invece, sì,
se
diciamo, nell'Interland di New York si parlava soprattutto di quella scelta di tradarla con Davis al fine di mettere Davis vicino a Durant Irving.
Ah, vabbè, grazie a cazzo, cioè, vabbè, ho capito, ma in quel caso però aveva un senso. Cioè,
Era quello il piano di New York, poi è andato a naufragare tutto con New Orleans che ha preso prima la scelta, poi l'infortunio di Durant e poi Irving che sembra ormai destinato a Brooklyn o comunque ad altre squadre perché ora anche i Lakers potrebbero prendere Irving dato che si è aperto un nuovo slot per il Max e sicuramente
Griffin ha fatto un grandissimo lavoro.
Griffin ha fatto un bellissimo lavoro, soprattutto non si è fatto ingolosire dalla 4, ma l'ha scambiata per andare a fare quello che hai raccontato tu, e questo secondo me è stato il vero plus del draft dei Pelicans, perché ripeto, uno era la chiamata più scontata degli ultimi 10 anni, adesso sono 10, poco cambia. Non voglio... Ma, i Knicks vengono sempre un po' presi di mira in queste cose. Cioè,
se lo meritano,
avremmo scelto Zion Williamson e probabilmente ce lo saremmo tenuti anche con Durante Irving. Se poi Zion Williamson fosse stato sacrificato all'altare di Anthony Davis quando avevi già in mano, e cosa che però non poteva essere certa, Durante Irving, credo che nessuno a New York si sarebbe lamentato, e credo che insomma, l'opinione generale sarebbe stata che i Knicks avrebbero fatto una buona mossa, perché avrebbero creato immediatamente una squadra che poteva vincere per X anni. Ricordiamoci, l'abbiamo detto per i Lakers settimana scorsa e sarebbe valso anche per i Knicks: Davis ha 26 anni, se Durant è nei 30 e Irving anche, portasse a casa Davis avrebbe voluto dire portasse a casa uno dei migliori 5 giocatori della Lega veramente nel suo prime, con la possibilità di dominare per i prossimi 10 anni. Quindi adesso lasciateci perdere, perché tutti a chissà chi scegliete, RJ Barrett, Muti, Zitti, il Mamba canadese, ce l'abbiamo noi.
Maple Mamba. Io l'avevo provato a imbastire per Garland, no. Alla fine... hanno fatto bene,
si riferisce a quello,
e io a quello mi riferisco. Tu già settimana scorsa ci davi come quelli che avrebbero fatto la cazzata l'hanno fatta i Cavs, che hanno preso un giocatore che non gli serve, e adesso
era un modo per, diciamo, non farti cadere male se fosse successo.
Ma non c'era problema, era già tutto scritto. Senti, ma posso fare una domanda a Paolo? Mi pare che te l'hanno praticamente vietato durante il We Got Game. Mi dici qualcosa di Phoenix Suns?
Di Cameron Johnson. Esatto. Phoenix Suns sono stati forse la più grande sorpresa, positivo, negativo, la più grande risata che mi hanno fatto fare alle 3 di notte quando hanno fatto quella trade. Per scendere alla 11, loro partivano dalla 6, hanno scambiato la 6 per la 11 Dario Saric, e con la 11 hanno preso Cameron Johnson, che era un giocatore che, diciamo, era dato oltre la 20, forse anche al secondo giro. È un giocatore di 24 anni che mi pare...
È più vecchio di Devin Booker.
È più vecchio di Devin Booker, che ha il quinto anno NBA. E quando entrerà nel suo secondo contratto avrà 28 anni, quasi 29. Quindi è una scelta molto in controtendenza, è una scelta molto strana. A me mi ha fatto molto ridere il video di Coby White nel post-draft, che si è meravigliato che il suo compagno di squadra a North Carolina è stato scelto così in alto. E soltanto che Phoenix è un po' abituato a queste scelte strane. Avevano tradato TJ Warren ai Pacers per liberare un po' di spazio. Prima, ora hanno preso Saric, che è un altro giocatore che non tira benissimo da tre, non apre il campo per Ayton, non apre il campo per Booker. Cameron Johnson in questo caso diciamo va di più nel contesto di gioco che andrà a creare Monty Williams, però Cameron Johnson è un giocatore che più di quello non fa, cioè è un giocatore che sa tirare meravigliosamente, sia in uscita dai blocchi, sia, diciamo, dal palleggio, però tolto quello non sa fare tanto, pur avendo una struttura ottima, perché è intorno ai 2,8 metri, quindi è un giocatore molto alto che potrebbe anche essere speso su più giocatori in difesa, però difensivamente North Carolina cercava anche di coprirlo durante la stagione, magari mettendolo sui lunghi, perché era anche molto, diciamo, lento sul perimetro. È una scelta molto strana, diciamo che a questo punto potevano scendere di nuovo dalla 11, fare un po' la danza della miseria come faceva Cuba tanti anni fa per risparmiare qualche soldo, e magari intorno alla 19 potevano anche prenderlo, o anche potevano fare anche trade up dal secondo giro, dato che avevano delle seconde scelte alte. Ma è stata una scelta strana. Vediamo Phoenix che squadra che vi imboccherà, anche perché il talento c'è, perché Booker e Ayton sono due ottimi giocatori in divenire. Ora c'è anche Riccardo Fois, che era l'assistente allenatore di Gonzaga, ora è entrato nello staff di Monty Williams a Phoenix. Vediamo come saranno il prossimo anno.
Ma non possiamo che sperare bene per i grandissimi Suns. Mi validate il commento di Oleg che ci dice: sono contentissimo del mercato degli Hawks, nel 2020 avremo spazio per firmare due giocatori a max salariale.
Il problema è chi ci va ad Atlanta.
Tendo a menarla un po' la trasmissione. Settimana scorsa, proprio in vigilia del draft, abbiamo indicato gli Hawks come una delle squadre che potevano davvero prendersi la 4 e costruire un bel nucleo, Paolo.
Sì, perché Atlanta era una di quelle squadre che aveva tre scelte insieme a Boston e avevamo detto come potevano impacchettarne due per salire. Hanno impacchettato la 17, presa da Brooklyn, e la 8, sono salite alla 4, ma anche quella, diciamo, è una scelta un po' strana perché sono andato a prendere DeAndre Hunter, che è uno specialista. È un 3 and D non fatto e finito perché, diciamo, il tiro da 3 l'ha aggiunto quest'anno in maniera, diciamo, consistente, però diciamo, ha tentato pochi tiri a partita, mi pare intorno ai 2, quindi bisogna ancora vederlo su un alto volume in NBA. Comunque, sul lato difensivo è un giocatore straordinario che già può avere un impatto da subito, però scegliere alla 4 e salire dall'8 alla 4 per uno specialista, non per un giocatore che, diciamo, cambia le geometrie della propria squadra, fa un po', non storcere il naso, però fa un po' pensare anche. Però Atlanta, diciamo, ha già un asse portante con Trae Young e John Collins e anche Kevin Werther preso lo scorso anno al draft, che è decisamente importante. Travis Schlenk, che era il giocatore perfetto per il suo modo di giocare, il giocatore simile a Curry per riproporre un modello Warriors ad est, e ora ha fatto quest'altra mossa. E in più a DeAndre Hunter aveva anche preso Cam Reddish, che era il terzo moschettiere di Duke, quello più bistrattato, anche perché forse era il talento meno visibile, il talento che andava un po' più coccolato e allenato a Duke. Non è stato fatto da Coach K, che quest'anno ha avuto una gestione abbastanza rivedibile dell'intera squadra. E in un sistema NBA, magari con più spazi, in un sistema oliato, più sistemato come quello di Pierce ad Atlanta, potrebbe avere un senso.
Posso dire la mia su Atlanta un secondo? Ma
Certo.
la scelta di Trae Young al posto di Luka Doncic, cioè il fatto di averle scambiate, allora, gli è andata bene nel senso che Trae Young comunque si è dimostrato un giocatore offensivamente devastante. Detto ciò, io credo che se potesse tornare indietro si terrebbe Doncic e non lo scambierebbe con Trae Young, a prescindere dal sistema di gioco che vuoi imporre all'interno della tua squadra. Mi spiego, Doncic è un probabile futuro MVP. A Trae Young manca completamente un lato del campo, quello difensivo, e in più comunque i limiti fisici lo condizionano sempre. O diventa Stephen Curry, però non è che di Stephen Curry ce ne sono stati proprio così tanti nella storia dell'NBA, o altrimenti sarà un giocatore che può sicuramente segnare tantissimi punti, sa coinvolgere i propri compagni perché sa passare la palla, però probabilmente Doncic, adesso lo diciamo dopo un anno, sarà un giocatore più completo e ripeto che potrà arrivare al livello degli Antetokounmpo o di quella gente lì, stando su giocatori europei, visto che Antetokounmpo ha appena vinto l'MVP. Sul discorso di Andrea Hunter, è giustissimo quello che diceva Paolino, però qua ritorna invece il discorso del fit. Sentivo da gente che sicuramente ne sa più di me, non so di Paolino perché devo dire che Paolino praticamente ha beccato tutte le scelte, che comunque all'interno della board degli Hawks di Andrea Hunter era uno di quei giocatori che dovevano essere scelti. Poi il mistero di averlo fatto alla 4 e non alla 10, dove probabilmente l'avrebbero trovato lo stesso, ce lo possono spiegare solo loro. Forse c'erano delle squadre in quelle dalla 5 alla 9 che potevano essere interessati, quindi non hanno voluto rischiare, convinti poi di trovare Cam Reddish. Alla fine, però, l'accoppiata Reddish-Hunter mi sembra una cosa buona e giusta, cioè va a completare un po' tutto quello che è il core degli Hawks. No, sì, Reddish l'ha lasciato con la 10. Per rispondere a Oleg, cioè, secondo me, Atlanta può costruire molto passando dal draft, molto meno dalla free agency, nel senso che io non so, è vero che i soldi sono soldi e che se te li dà Atlanta o te li danno i Knicks o te li dà Golden State, sempre quelli sono. Però non lo so, io la vedo più difficile per gli Hawks attrarre dei super free agent, anche perché comunque è vero che il nucleo c'è, ma è anche vero che è molto giovane, cioè non è detto che i giocatori che oggi ci sono fanno necessariamente parte di quella Atlanta che poi magari proverà l'assalto alla Eastern Conference fra 3 o 4 anni. Quindi è vero che c'è lo spazio salariale, però dipende sempre chi firmi. È un po' il discorso che facciamo con Pablo dopo su Twitter, dopo il draft. Cioè, i Knicks hanno liberato spazio, ma se non arrivano durante Irving, da Middleton o Similia, ho capito, sì, tu glieli dai, ma continui a perdere. O comunque al limite arrivi ai playoff, ma non fai il salto di qualità che ti aspetteresti.
Atlanta ha 9 giocatori rookie scale, però già l'anno prossimo dovrà iniziare a rinnovarli alcuni, mi viene in mente Collins, e quindi sì, c'è lo spazio, ma lo spazio dovrà essere anche impegnato per rinnovare questi giocatori, e comunque sì, nel senso, parlando di squadre con spazio, un conto è prendere Middleton e tenerlo a fare il secondo barra terzo, un conto è prendere Middleton perché non sei riuscito a prendere uno grande come Durant e fargli fare il primo, ha tutt'altra efficacia, ha tutt'altro senso in una squadra. Quindi diciamo, queste, ci sono tante squadre con spazio salariale disponibile e molte di queste rimarranno col cerino in mano, e spero che non facciano, diciamo, la scemenza di prendere un giocatore più basso, diciamo, che non vale la prima opzione offensiva, e rendere una prima opzione offensiva, perché lì sarebbe un suicidio.
È arrivata un'altra domanda, un argomento di cui Paolo in realtà ha già introdotto durante la risposta alla prima domanda, e che gli chiedo di risfiorare in questo caso. Dopo aver aperto uno slot per un max, cioè per un contratto al massimo salariale, chi arriverà ai Lakers? Perché ricordiamo, Paolo, adesso hanno un po' più di spazio di settimana scorsa.
Sì. Diciamo, dopo settimana scorsa me ero andato a cercare e studiare bene la situazione salariale dei Lakers, e diciamo che fino ad oggi i Lakers non avevano fatto una grandissima figura a livello dirigenziale, perché la trade di Davis l'avrebbero ufficializzata il 6 luglio, e questo gli avrebbe, diciamo, permesso di perdere 9 milioni nello spazio salariale, perché se l'avessero ufficializzata al 30 non avrebbero usato lo spazio salariale libero per assorbire il contratto di Davis, ma avrebbero usato il salario della scelta numero 4 per scambiarlo, e quindi avrebbero avuto molto più spazio per prendere un nuovo giocatore al massimo. Questo spazio ora l'hanno diciamo recuperato attraverso questa trade fatta con i Wizards, ci hanno venduto Jones, Bonga e Wagner agli Wizards, in più Anthony Davis ha rinunciato al trade kicker, cioè al bonus che gli poteva essere dato in quanto ceduto in caso di trade, e i più maliziosi come me hanno pensato che questi 4 milioni li recupererà con Space Jam, e ora hanno liberato uno slot per un massimo salariale per i giocatori che hanno esperienza dai 7 ai 9 anni in NBA, quindi vari Butler, Irving, Leonard, Kemba Walker, quindi sono un'altra squadra, sono rimessi in carreggiata per prendere il terzo max player. Ora vediamo cosa vorranno fare.
Paolino, cosa ne pensi di Butler a Houston, che è la voce che sta girando, e l'altra voce, così non ti interrompo, Kemba ai Celtics?
Butler a Houston sarebbe la terza stella che More ha sempre voluto. Si è anche parlato di una
anche con tre palloni, però giocano, perché ne danno uno.
Stavo pensando la stessa cosa.
Harden è uno.
E poi la cosa interessante è che già Harden e Paul si schifano. Metti anche Butler in quello spogliatoio, che è un'altra capa di cazzo, come lo chiamo io, che io odio a morte Butler, che vuole il pallone, che ha un carattere orrendo, e praticamente rischi o il titolo o l'implosione. È davvero una delle situazioni più boom or bust se dovesse Butler decidere di andare a Houston, anche se avevo sentito che Philadelphia è interessata a fare una sign and trade, quindi Butler potrebbe prendere un po' più di contratto perché firmerebbe il contratto con Philadelphia, e poi Philadelphia lo scambierebbe, e probabilmente un possibile pacchetto sarebbe quello di Capela, Gordon e PJ Tucker. Capela molto probabilmente c'entra poco con Philadelphia, quindi lo riscambierebbero in qualche altra trade. Comunque Philadelphia potrebbe essere uno scenario plausibile per lei, dato che ha spazio salariale per rinnovare i suoi due giocatori, cioè Harris e Butler, ma non spazio per prenderne altri. La seconda era
Kemba Walker, scusami, chiudiamo il discorso di Philadelphia. A quel punto, secondo te, se dovesse succedere quello che hai appena raccontato, Harris resta ai 76ers?
Potrebbe Harris è un altro giocatore che ha tanto mercato, però non è una prima scelta di nessuna squadra con spazio.
Ha fatto un po' cagare nei playoff.
Quello sì, però anche lui è un altro giocatore che era, è stato preso come quarto.
Vorrei ricordarti che tu me lo vuoi dare ai Knicks, eh?
No, non è male, non è male, non è assolutamente male, però non è né un primo né un quarto, è una via di mezzo. Ai playoff gli è stato chiesto di fare il tiratore dall'angolo e magari ogni tanto in qualche quintetto il portatore di palla. È un giocatore più dimensionale di questo, però non è un giocatore così forte da poter fare il primo in una squadra che può andare ai playoff, che può ambire al titolo. È una situazione strana, diciamo, già da terzo, senza Butler, potrebbe avere più senso.
Meglio. Sì, sì, sono d'accordo. Kemba Walker ai Celtics, ci credi?
Sì, ci credo perché, diciamo, Boston non era una di quelle squadre che era in lizza per prendere un giocatore del genere, perché tutti pensavano che Horford avrebbe rifirmato e se l'avessero preso avrebbero rinnovato Kyrie, però dato che con Kyrie è andata male, Horford ha deciso di prendere più soldi di quelli che Boston gli poteva offrire, si è aperta questa possibilità e Kemba ha molto senso all'interno di Boston, ha molto senso all'interno del sistema di Brad Stevens. Stevens ha sempre prediletto giocatori perimetrali come Kemba Walker, li ha sempre fatti rendere al meglio anche con meno talento, e Walker avrebbe molto senso sia lì e sia a Dallas, che ha spazio per un altro massimo oltre a Porzingis, vicino a Porzingis e Doncic. Sarebbe molto bello vedere Kemba.
Ma visto il tuo nuovo peso specifico, vai tu a fare il centro dei Celtics?
Ma no, c'è Yabusele che pesa più di me. O Grant Williams che pesa più di me, quindi...
È un po' basso.
Sto indietro, anche io sono un po' basso. Quindi
tu non devi dirla questa cosa. Potrei essere un omone di 2,5, 2,6.
No, preferisco fare il nuovo international a San Antonio, al posto di Samanic.
Ti rubiamo altri 2/3 minuti. Basta.
Non mi sopporta più.
Dici due robe su Nasser Little a Portland alla 25, se sì. Lui lo steal del draft, no. E poi ci spieghi se Bol Bol sa giocare, figlio di Manute Bol. Io il giorno dopo il draft guardavo Twitter e c'era solo Bol Bol, non c'era Williamson, tutti parlavano di Bol.
Parlavano tutti di Bol per l'outfit osceno con cui si è presentato, quella cosa nera col ragno sul pattern. Penso
ti interrompo Paolo, un programma serio avrebbe parlato solo di questo questa sera, gli altri esatto. Siccome lo fa Michelini dobbiamo stare qua a raccontarci cazzate.
No, vabbè, sì, perché ci sono state punte di bellezza tipo Tyler Herro, cose oscene, immonde, anche la vestaglia di Garland.
Bravo, eccolo, terribile.
Guarda, non aveva neanche molto stile per me, cioè nel senso nella sua oscenità aveva uno stile...
Ma non riusciva neanche, ma non sapeva neanche lui bene come tenerla, sì, perché quando si è sulle scalette tirava sulla manica e si tirava la cintura.
Sembrava Luke Skywalker bravo. Star Wars. Però sì, dovremmo fare un live solo per gli outfit. Io la propongo, poi vedete voi se accettarlo. Su Bol Bol sicuramente è un giocatore che sa tirare a un giocatore di 2,20 con quella fluidità di tiro, con quella capacità anche di mettere il pallone per terra, è incredibile e quasi unico come combinazione di tiro e altezza, però è un giocatore che ha molte cose da imparare, è un giocatore ancora molto istintivo, deve imparare come posizionarsi in difesa, come essere utile in attacco senza palla, è un giocatore molto gracile, è una sorta di mantide senza peso, l'infortunio al piede è preoccupante da questo fatto, perché si è rotto il piede con avendo un peso ancora esile, non pesa ancora 100 kg, quindi in NBA sicuramente andrà incontro a un programma di sviluppo muscolare e un problema a piede può solo peggiorare. Mi ricordo Yao Ming che ha praticamente perso una carriera NBA per un problema al piede, e quindi Bol Bol potrebbe incorrere a questi tipi di problemi. Una scelta al secondo giro, una 44, diciamo è ben spesa perché è un progetto da costruire, e diciamo che alla fine ne è valsa la pena prenderlo così lontano. Mentre su Nasir Little è un giocatore di quelli che a inizio anno era prospettato molto più in alto, è stato scelto alla 25 in una squadra che sa sviluppare quei tipi di giocatori, perché penso ad Aminu e ad Harkless prima di Portland non avevano avuto delle un'eccellente carriera NBA, dell'ottima carriera NBA, e a Portland sono riusciti a crearsi il loro spazio. Little potrebbe, diciamo, seguire le loro orme, potrebbe anche essere un upgrade in questo caso. Io penso che lui, insieme a Keldon Johnson a San Antonio, ma anche Grant Williams a Boston, potrebbe essere giocatori che potrebbero avere un futuro NBA. Grant Williams forse è quello che sin dall'anno prossimo potrà avere un impatto in campo. Loro magari dovrebbero aspettare un po' più di tempo per sviluppare. Portland, diciamo, è molto attenta con i giocatori, con i rookie. Penso a Zach Collins, che secondo me potrebbe avere un po' più di spazio, ma Terry Stotts tende a non bruciarli. E quindi vediamo, Little ha le capacità per essere una steal e anche inserito in un buon contesto.
Per me, Dario, scusami, permettimi di dire due cose. È finito nel miglior posto dove potesse finire, cioè è caduto in basso tanto nel draft, perché si parlava di sceglierlo un po' più in alto per il potenziale, non tanto per quello che ha fatto vedere a UNC, è stato veramente poco, ma per quello che era la sua considerazione in uscita. Quindi è una steal, ma è una steal soprattutto perché ha fatto Portland, perché forse se fosse finito in un contesto diverso sarei stato un po' più preoccupato o più cauto. Un altro giocatore di cui si è parlato poco, nonostante sia stato scelto abbastanza in alto, ma che secondo me potrà fare molto meglio di quello che ci ha fatto vedere al college, è Romeo Langford, che è stato scelto dai Boston Celtics. Cioè è uno di quei giocatori che è entrato con un hype esagerato al college, poi giocava in una squadra di incapaci dove probabilmente sarei riuscito a ritirarmi dei minuti anche io, e lui poverino giocava contro i 5 avversari, e adesso invece va in un contesto dove è vero che c'è un rebuilding in atto, però tutto sommato potrebbe avere il suo spazio, è una squadra giovane Boston, e il fatto comunque di giocare vicino a Tatum, vicino a Jalen Brown e magari vicino a Kemba Walker potrebbe tutto sommato aiutarlo. Questo non vuol dire che l'anno prossimo Romeo Langford ne farà 20 a partita, ma potrebbe iniziare a farci vedere il giocatore che ci immaginavamo di vedere ad Indiana.
Sì, è più un retooling quello che sta avvenendo a Boston, piuttosto che un rebuilding totalmente da zero.
Un retooling.
Retooling.
Pat Riley. È vero, Pat Riley disse che dopo LeBron abbandonò Miami, not rebuild.
Ecco, spero per Boston che vada meglio di come è andato a Miami. Così,
Sicuramente andrà meglio per loro.
Caccia Paolo, per piacere, che non lo posso più vedere. Due settimane di fila non lo posso più vedere.
Cacciamo Mutarelli, che tra l'altro è caduto a un certo punto, mi ha fatto prendere uno sciopone, come si dice.
No, dovevo mettere a caricare il computer, se no scomparivo live. Era al 3%.
Lo salutiamo Paolo, grazie mille.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao.
Grande Paolino, super ospite. Bisogna metterli insieme a Michele Serra, te l'ho detto, cioè è inutile, bisogna averli tutti e due in contemporanea.
Allora, visto che all'inizio abbiamo saltato l'uno contro uno, saltiamolo, abbiamo qualche minuto.
Ti volevo cagare, quello che hai pensato.
Era bellissimo, ma non riuscendo a sharare un'immagine ha forse poco senso, quindi me lo tengo.
Vabbè, però non farlo.
E ne facciamo due. Invece ti volevo chiedere qualcosa, non so se hai visto oggi su Twitter Matticoli, che è il nostro spettatore affezionatissimo, sono sicuro ci sta guardando anche in questo momento, faceva vedere un video di Andre Iguodala che confessa che l'anno scorso aveva giocato con una gamba, diciamo, rotta, poi in realtà era solo una botta, e descriveva come Kevin Durant era arrivato a decidere di giocare quella maledetta gara 5 di finale di quest'anno in cui si è rotto il tendine d'Achille. Ha menzionato il fatto che molti compagni gli dicessero: ma allora come stai, vieni a giocare, e anche la sua voglia di mettere il nome su un altro anello, perché è vero che l'avrebbe vinto comunque se la squadra avesse vinto, ma ovviamente voleva dare il suo impatto sulla gara. E chiude con un badauna abbastanza importante dicendo: lo sport è esclusivamente percezione, quindi noi facciamo tutto quello che facciamo per migliorare la percezione che gli altri hanno di noi. Mi sembra molto avanzato per un giocatore di basket. Questo pensiero, tu cosa ne pensi?
Beh, che Iguodala è un cazzo di genio. Dopodiché ha detto però delle cose non banali, perché non sono banali, però abbastanza scontate. È ovvio che ci fosse tantissima pressione su Durant da parte dei compagni, dei media, e poi ci fosse anche la voglia di Durant di dimostrare che era un giocatore un po' diverso da quello che è stato dipinto dopo gli anni dopo il trasferimento a Golden State. Ragazzi, questo comunque, dite quello che volete, da quando arriva Golden State ha giocato 5 finali. Le 2 che ha giocato con Durant le ha vinte, le 3 che ha giocato senza Durant, prima perché giocava da un'altra parte, poi perché si è infortunato, ne ha vinta una e ne ha perse 2. Questo per dare comunque l'impatto di Durant. Sarebbe entrato nel mito assoluto, nella storia, se fosse rientrato in gara 5, avesse vinto quella partita e poi avesse trascinato Golden State al terzo titolo consecutivo. Io, tifoso dei Knicks, ricordo sempre Willis Reed che entra storico in gara 7 contro i Lakers su una gamba sola. In quella partita Willis Reed fece 4 punti, i primi 4, ma l'energia che diede ai Knicks gli permise di vincere quella gara 7. Ora, i giocatori principali di quel titolo soprattutto di quella partita furono ovviamente altri, però tutti si ricordano questa cosa. Ecco, Durant ha cercato di fare una cosa del genere, probabilmente anche spinto da una motivazione personale, che era quella di aiutare la sua squadra, ma anche dalle pressioni esterne. Detto ciò, io sono convinto che se è rientrato lo ha fatto perché era convinto di poter giocare, anche perché ricordiamoci che dopo l'infortunio contro Houston si era parlato di 2 partite, di un paio di partite da saltare per Durant, non il mese che poi lui effettivamente è stato fuori. Io continuo a pensare che non ci abbiano mai raccontato la verità sul suo primo infortunio. Dopodiché però credo che lui fosse cosciente dei rischi quando è rientrato in gara 5, abbia fatto una scelta ponderata e semplicemente gli sia andata male, punto.
Credo che il caso sia simile, anche se in realtà c'è una decisione più importante da parte del giocatore nel caso di Durant, a quello che è successo come percezione del pubblico con Todd Gurley, che nessuno sa ancora adesso cosa sia successo la settimana del Super Bowl, e quindi insomma queste cose.
Todd Gurley, inizio a pensare che sia un cioè che quando inizia a impazzire a livello di coaching staff non ti rendi conto dell'assurdità delle decisioni che prendi. Cioè, allora, è passato talmente tanto tempo che se ci fosse fatto male, se ci fossero stati dei problemi fisici, oggi lo sapremmo. Io penso che ci sia stata sì, vabbè, soprattutto io penso che veramente loro abbiano creduto di avere CJ Anderson, inspiegabilmente, non so il perché, un giocatore che per quella partita poteva dare qualcosa di più rispetto a Todd Gurley, che sicuramente non era al 100% fisicamente, però vabbè, ci rimarrà il dubbio. Il Super Bowl l'hanno comunque perso perché l'hanno giocato male, a prescindere da Todd Gurley. Non è stato solo quello, direi, il problema dei Rams a febbraio. Però vabbè, dai, ho capito il paragone, mi piace questa cosa qua, ma credo che in quel caso siamo arrivati a un... quando il coach vuol trovare la genialata, in realtà, invece di stare solo fare la cosa più logica, che è far giocare il tuo miglior giocatore, e che è quello che ti ha guidato fino a lì. Però vabbè, dai, ormai è passato.
Tornando brevemente, davvero in chiusura, sulle parole di Iguodala, a me hanno molto confortato, perché mi hanno fatto... Noi diciamo spesso che lo sport, soprattutto quello americano, insomma, è una macchina per fare denaro, e qui ci fermiamo ed è l'unica verità che conta. Però il pensiero che un giocatore abbia in testa cose come devo andare per vincere io l'anello e non farmelo vincere da altri, devo entrare perché i miei compagni mi chiedono che devo rientrare, devo fare una sorta di cose che sono al di fuori del discorso economico, carrieristico, eccetera, mi conforta molto. Tu dici che lo fa anche per un cioè che le parole di Iguodala fossero direzionate sempre da quella parte?
Ho perso un pezzo del tuo pensiero, però ho sentito la cosa dell'economico. Cioè, Durant sapeva benissimo che infortunio o meno quest'anno avrebbe trovato una squadra pronta a dargli un sacco di soldi. quindi era un rischio calcolato. Non voglio dire che ci ha
pensato.
Non voglio dire che ci ha pensato, però lo stato ha uno status tale, e lo dimostrano le chiacchiere, i rumors di questi giorni, che era abbastanza cosciente che anche un grave infortunio, come poi quello che effettivamente gli è capitato, non gli avrebbe precluso la possibilità di firmare un super contratto, tanto che è uscito dal contratto con i Warriors. Se avesse avuto questa incertezza, lui quest'anno avrebbe potuto prendere 31 milioni a prescindere, perché glieli dovevano, esercitando la player option. Invece ne è uscito, come è normale, come sarebbe stato normale,
come fanno tutti, certo.
Come sarebbe stato normale se non si fosse infortunato, per andare a firmare il contratto da 5 anni con i Warriors, che potrebbero dargli, credo, una roba tipo 190 milioni, piuttosto che con i Knicks di turno, i Nets o chi saranno, gliene possono dare un po' di meno. Quindi, secondo me, comunque il rischio è stato abbastanza calcolato. Magari un altro giocatore ci avrebbe pensato due o tre volte. Guardate cosa è cambiato per Cousins. Ti faccio un esempio dei Warriors stessi. Guardate cosa è cambiato con Cousins, che comunque non era esattamente scarso, quell'infortunio. Cioè, è passato ad essere un giocatore che o poteva rifirmare coi Pelicans o poteva andare a firmare un super contratto con qualcun altro, a prendere l'eccezione, i 5 milioni che gli hanno dato tra l'altro solo i Warriors, che si potevano permettere di prendersi un debito come Cousins.
Rischio di 5 milioni, sì, certo.
Esatto. Cioè, quindi, insomma, i giocatori devono fare anche i loro interessi, alla fine sono dei professionisti. Lui, da quel punto di vista lì, secondo me, era abbastanza, aveva le spalle larghe, ovvero di dire sì, se anche mi faccio male, tanto i Knicks, tranquillo che i soldi, alla peggio, i Knicks i soldi me li danno. Nella realtà sono molte di più le squadre che sono disposte a svenarsi, a pagarlo per non giocare per un anno.
Per non giocare per un anno, certo, per dargli uno stipendio.
È quello che succederà per qualunque delle squadre che lo firmi.
Certo.
Anche Golden State Warriors, l'anno prossimo durante non ce l'avranno.
Sì, infatti parlavo proprio di questa cosa con un collega in settimana e sì, ci stupivamo come comunque anche infortunato ci fossero persone disposte a pagarlo giustamente per un anno, per fare niente, anche perché molte squadre non pretendono di adesso vincere il titolo, come è naturale sia.
Posso solo dire un'ultima cosa prima di chiudere, visto che adesso immagino tu voglia far finire, sì, ecco, figurati se non fa uscire i messaggi che gli cambia il cappellino da uno che ha come avatar.
Alessandro ha messo la foto del cappellino.
Sabato e domenica saremo alle London Series, Matteo Perfetti sabato e io domenica, poi domenica io e Matteo ci incontreremo fuori dallo stadio prima appunto che io possa entrare per andare a seguire la partita, e quindi faremo qualcosa anche da Londra, non so di che genere perché non ci stiamo ancora preparati niente, ma sicuramente se ci seguite su The Cutting Edge troverete contenuti che poi possono essere video o solo audio, dipenderà dalla banda, dalla voglia e dalla situazione.
posso dire che a Londra si prende abbastanza bene, è stato un paio di settimane fa, magari lì attorno allo stadio ci saranno talmente tante persone che ballerà un attimo, mentre io andrò sabato a Torino a ballare con Giovanni Ganci, Alex Cavatton e Luca Chiavacci, un set minimo, forse viene anche qualcun altro e il resto della un pezzo della redazione di Adol Magazine, perché c'è un altro camp di football e vi porteremo sulla pagina Facebook di Adol Magazine qualche video, qualche contenuto, speriamo di parlare con i due giocatori ex NFL presenti, sicuramente avremo questa possibilità. Desmond Bishop sicuramente, e sicuramente un altro giocatore che adesso non mi viene in mente, ma in questi giorni su Adol Magazine.
Niente Aaron Rodgers?
Quest'anno no, viene il prossimo. Io ci credevo. Ci credevo veramente.
Va bene.
Ciao, vi lasciamo con l'ultimo commento della serata. Ciao a tutti.
Ciao.